E Angela ti ringrazio in anticipo perché ha fatto un lavoro enorme. Lei, come anche Cesarino Mezzabelli, l'Anna Antonella Marella e degli Napoletti, hanno fatto un lavoro grande, hanno letto, se non proprio precisamente, approfonditamente, però hanno spiegato tutti i 500 consigli che non erano fatti soltanto di una frase, molto di più. Per questo dico grazie in anticipo.
Sì, è stato gravoso quel compito lì, ma anche questo è gravoso, perché riportare anche i pensieri degli altri è impegnativo, quindi spero anche di riuscire a rendere le riflessioni degli altri tre lettori, diciamo così, anche durante la mia breve relazione, che comunque un po' sarà ripetitiva, nel senso che tante cose avete detto che sono andate, è vero che lei ha analizzato un gruppo piccolo di contributi, però ci sono delle cose che in effetti ritornano. È una precisazione su com'era esattamente il compito, perché oltre alla richiesta della lettura ci venivano suggerite delle tematiche sotto forma di domande, cioè quanto la domanda vogliamo vedere Gesù è presente nei contributi, con quale intensità, quale comunità permette di vedere Gesù, quali ministerialità siano necessarie, e alla fine ci era chiesto eventualmente di aggiungere anche delle domande o provocazioni. Allora, innanzitutto posso dire che rileggendo tutti i contributi, ma soprattutto leggendo le riflessioni dei tre colleghi, abbiamo trovato anche con Claudio, che dicevamo, una concordanza e una sintonia di idee. E quindi io soprattutto farò riferimento a questi elementi comuni, perché appunto perché sono di tutti, probabilmente sono espressione di un sentire comune. Procederò quindi per tematiche all'interno delle quali metterò in evidenza alcune parole chiave. Queste parole saranno comunità, cambiamento, accoglienza e carità, ruolo dei presbiteri, piccole comunità, linguaggio. Allora, cominciamo con la parola comunità. È il primo di questi aspetti, analizzato ampiamente dai piccoli gruppi sinodali, anche al di sopra e al di là della singola tematica che era stata accettata. Forse proprio in occasione del sinodo, attraverso il racconto delle loro esperienze, tanti di questi componenti hanno riscoperto questa realtà e credo anche il senso di appartenenza ad essa. Nei loro contributi si delineano alcune caratteristiche che appunto la comunità dovrebbe avere. La prima, che mi sento di mettere per prima perché credo forse la più urgente, è la necessità del cambiamento. Parlando di cambiamento è anche importante sottolineare come si usa un linguaggio leggermente diverso, proprio a livello lessicale, su questo punto verrò più tardi, perché si parla non di comunità o di parrocchia, ma di chiesa mantovana. Perché l'analisi parte così, dicendo che la chiesa mantovana è piuttosto chiusa, è distante, a volte troppo pronta a giudicare e a condannare. E allora si chiede ad essa, con forza anche, una capacità nuova di uscire dai vecchi schemi, per mettersi in discussione e vivere dentro i processi dinamici dell'uomo di oggi, là dove lui vive i propri problemi. Nelle parole e nelle proposte di mettersi in relazione con la storia, qualcuno di noi ha sottolineato che forse c'è una consapevolezza non ancora matura, perché non si sa bene come incontrare questa storia, ma soprattutto non si sa bene come diventarne soggetti costruttori. Certo c'è la preoccupazione nei confronti di una società che da tanti è definita liquida, no? Senza punti fermi, in perpetuo mutamento, concentrata in una visione egocentrica, individualistica della vita e spesso indifferente o distante dal senso religioso. Però a noi quattro è sembrata molto importante questa capacità. che ci porti a riconoscere i nostri limiti, ad assumere le nostre responsabilità per poter davvero pensare a questo cambiamento. Ecco, la seconda caratteristica che emerge, anche questa di sopra delle tematiche, è l'accento posto sull'accoglienza e con essa la centralità che deve avere la carità nella vita della comunità. Si chiede di vivere una vita vera, autentica, di quella autenticità che si fonda sulla prossimità. Certo, innanzitutto la comunità è una realtà che vive di preghiera, che si nutre della parola e dell'Eucaristia, ma che non dimentica che ora più che mai c'è bisogno di testimoniare con i fatti ciò che si crede. Ecco, io ho in mente la frase di uno dei contributi in cui si dice che di questo dobbiamo rendere conto, soprattutto ai poveri e ai giovani. E credo che sia molto reale questo dovere. C'è bisogno di scrollarsi di dosso allora la pigrizia, l'egoismo, per saper riconoscere tutte le vecchie e nuove fragilità. Però si sottolinea che per abitare le fragilità altrui occorre innanzitutto abitare le proprie. Allora anche questo mi sembra un invito a guardarsi dentro, a trovare prima i nostri limiti, per essere davvero capaci di sentire le fragilità degli altri. E ancora si dice che la prima condizione, il presupposto della carità, sia rafforzare le relazioni personali, anche questo binomio, queste due parole tornano spesso, assumendo un atteggiamento di umiltà, e qui tornano le parole che citava anche Suor Annalita, e di gratuità. Si rimarca poi la necessità di una formazione accurata di tutti, ma anche della creazione di una rete di interventi, in collaborazione anche con le istituzioni. Certo, nei nostri commenti si sottolinea che c'è il rischio di cadere nell'assistenzialismo, nell'attivismo senza anima. Per questo l'ambito della carità dovrebbe sempre essere un'occasione di crescita, in cui ci si educa a mettere in pratica il comandamento dell'amore, aprendosi maggiormente a chi è lontano dalla fede o è sulla soglia. Restano da affrontare anche alcuni quesiti, quali sappiamo formare per imparare a vedere le fragilità e come si possa coniugare la carità con l'annuncio del Vangelo. Comunque all'interno delle fragilità analizzate ce ne sono due che vengono particolarmente sottolineate, e sono quelle che riguardano la famiglia e il mondo. La famiglia vista in tutte le sue problematiche, particolarmente urgenti e anche a volte drammatiche. E in molti contributi si sottolinea il fatto che la comunità dovrebbe farsi carico di queste problematiche, con un'attenzione specifica, ma agendo anche con misericordia e giustizia evangelica. Anche queste sono parole presa alla lettera da alcuni commenti, evitando di escludere, di ignorare e promuovendo sempre le persone e non le regole. Vi è poi una particolare sottolineatura riguardo ai giovani, la cui voce diretta in realtà non emerge molto pienamente, o meglio, dalle schede. Si dice che spesso sono distanti e quindi è necessario proporre un efficace progetto educativo, dando loro voce e fiducia, creando nuovi linguaggi che permettono una maggiore vicinanza, un dialogo e un passaggio armonico dell'esperienza di fede tra le generazioni. Tra i commenti di noi lettori si sottolinea però che la pastorale non deve guardare a loro, ai giovani, come a quelli che devono essere accompagnati, ma riconoscere in loro, come nelle altre categorie, potremmo dire gli anziani, gli ammalati, il loro contatto esistenziale in quel particolare momento della vita, quindi riconosciuti come parte attiva, non solo che devono essere oggetto di educazione. Tornando a parlare della comunità, nella lettura complessiva emerge un forte nucleo problematico che riguarda il ruolo del presbitero. Si riporta rapporto alla realtà di preti molto occupati, operati da mansioni e sempre in movimento per gli spostamenti da una chiesa all'altra, che faticano a intessere relazioni e a condividere la vita della comunità. E allora anche qui si chiede con forza la presenza di presbiteri che, liberati dalle troppe mansioni, si possono con umiltà e coerenza mettersi a servizio, esercitando un'azione di guida, dimostrandosi però soprattutto capaci di intessere relazioni. Si chiede anche loro l'umiltà, la coerenza, si chiede di esercitare un'azione di guida, di entrare nella quotidianità delle scelte di tutti, di condividere le gioie e i dolori. E ancora si aspettano presbiteri che sappiano discernere carismi, ministeri dei laici, donne comprese, condividendo con loro responsabilità e ruoli. Certo, stiamo vivendo una fase nuova che necessita di soluzioni diverse. Forse mancano forme chiare e definite di ministerialità attraverso cui attuare questa collaborazione. C'è da dire però che i gruppi sinodali hanno proposto alcune figure, addirittura di ministerialità nuove, che mi pare importante ricordare. La prima figura è quella dei ministri dell'accoglienza, che dovrebbero essere presenti nelle assemblee liturgiche, agire per i nuovi arrivati, per quelli che si vogliono avvicinare, per quelli che sono emargini, per i disabili. Un altro ministero potrebbe essere quello della visitazione, perché appunto va a visitare le famiglie, gli ammalati o chi si trova in situazioni difficili. È una funzione che è ritenuta di solito specifica del presbitero, ma che alcuni ritengono potrebbe essere svolta anche dai laici, magari con specifico mandato. E ancora i ministri della consolazione per le famiglie e le persone nella sofferenza e nel lutto. Si ritiene anche che debba essere incrementata la diaconia, ordinata e non, soprattutto attraverso l'educazione specifica all'interno dei percorsi educativi parrocchiali. L'ultimo elemento comune che vorrei evidenziare riguarda un ripensamento creativo di essere comunità. Finora questo ruolo è stato interpretato dalla parrocchia, però il sentire comune dei fedeli intravede oggi la necessità di un cambiamento, di una trasformazione nella direzione di una comunità di relazioni che si concretizza probabilmente nell'esperienza delle piccole comunità a cui ha accennato anche Suora Annalita anche ampiamente e che comunque sono già in atto in alcune zone della nostra diocesi. Sono, come diceva Suora Annalita, comunità fraterne di laici, diffuse nel territorio, che si trovano nelle case, nei quartieri, per pregare, per ascoltare la parola, che tracciano insieme percorsi di crescita nella fede e nella testimonianza, che si pongono come sentinelle nel territorio, in grado di monitorare i bisogni e le fragilità, facendosi facilmente prossimo, ma anche di individuare carismi e potenzialità. Potrebbe sembrare una proposta in controtendenza, forse di reazione, quasi di reazione, rispetto alla recente creazione delle unità pastorali, che mirano invece a collegare le piccole realtà in una più grande. Non abbiamo le risposte, forse può essere anche questo un nodo su cui riflettere dopo insieme. Certamente rispondono a un bisogno profondo di arrivare in modo capillare alle varie realtà, ma anche a quello di sentirsi tutti utili, valorizzati, perché la piccola comunità è un luogo di relazioni, è un posto in cui ci si chiama per nome, dove non c'è frattura tra preghiera e servizio e dove si costruisce insieme con la guida spirituale del presbitero, legati alle altre piccole comunità e anche alle realtà più grandi della parrocchia e dell'unità pastorale. Ci si chiede se siamo disposti tutti ad accettare queste novità, se comunque siamo disposti a cercare una forma ecclesiale migliore e più adatta alla la missione nel mondo d'oggi. Ora vorrei soffermarmi brevemente su altri piccoli rilievi, non necessariamente condivisi da tutti e quattro, diciamo. Il primo riguarda una certa asimmetria riscontrata proprio nel linguaggio, anzi in particolare tra il linguaggio utilizzato per la narrazione della storia comunitaria o dell'esperienza personale e quello che si pone in una dimensione di futuro, cioè nel consiglio. L'esperienza è presentata sempre in modo ricco, intenso e molto anche emotivo, forse. Nel consiglio ci si relaziona a un volto alto, identificato spesso con quello dei preti. Vi è insomma un'immagine che vede ancora due luoghi distinti, tra laici e presbiteri. Ci si chiede allora se sia possibile pensare esperienze di fede che nascono davvero dalla responsabilità di tutti e di ciascuno, superando questa dicotomia. Se vi ricordate anche all'inizio accennavo a chiamare la Chiesa mantovana in difetto, più che la comunità. Ancora si nota che il linguaggio della comunità, così come appare nei contributi, è rivolto soprattutto all'ascolto della parola e non emerge molto come linguaggio liturgico. Ci si chiede allora se non si possono trovare forse forme liturgiche ancora attraenti, ma anche come far scaturire il linguaggio della liturgia dalla comunione profonda del popolo di Dio. Forse è superato il tempo delle liturgie dedicate ai giovani piuttosto che agli anziani e occorre trovare forme di liturgia che dicano la unità della parola, che è una con la lingua dei grandi e dei piccoli, dei tutti che formano il tutto che è la nostra Chiesa. Per quanto riguarda infine le domande che potevamo rivolgere, come vi sarete accorti, alcune sono già nelle tematiche che vi ho proposto, magari in forma indiretta. Qui vorrei precisare quelle che sono state articolate maggiormente dai quattro lettori, diciamo così. Allora, queste riguardano l'ambito della carità, il ruolo delle donne all'interno della Chiesa e la formazione dei presbiteri. La prima riguarda l'ambito della carità. Come lo accennavo prima, nei consigli si è rilevato l'invito alla Chiesa mantovana a non sentirsi a posto, a non escludere, ma ad avere cura delle persone con misericordia e giustizia evangelica. Dunque la domanda potrebbe essere: cosa stiamo facendo in questo senso? Come definire e concretizzare una pastorale che si accorga in particolare delle fragilità personali, spesso legate alla relazione o al contesto familiare, entrando in dialogo e mostrando vicinanza nei confronti di divorziati, separati, risposati, coppie di fatto, omosessuali? Poi la donna. La donna oggi nella Chiesa è più visibile rispetto a un passato anche recente, ma spesso ancora confinata in ruoli minori e a volte non pienamente riconosciuta nella sua specificità e nei suoi carismi. Se è vero, come sostiene Papa Francesco, che le donne hanno la capacità di vedere oltre e di capire il mondo con occhi diversi, come intende raccogliere la nostra Chiesa questa coraggiosa indicazione? Come cercherà di riconoscere e valorizzare pienamente le doti, le competenze della donna, con la conseguente assunzione di responsabilità e di ministerialità? Ora, una che riguarda i presbiteri. La realtà cambia e la Chiesa da sempre si trasforma per servirla meglio. Perciò forse in questo momento è importante ripensare alla formazione dei presbiteri che alla Chiesa dedicano la loro esistenza. Non si intende tanto la preparazione teologica, ma quella umana e pastorale. Una formazione che li abiliti ad essere veramente uomini di relazione e di comunione, dentro realtà in continua trasformazione, che di relazione e comunione sentono un gran bisogno. È possibile pensare alla formazione dei seminaristi in modo diverso? Possibile pensare al seminario più come un tempo di novizia significato operoso che come luogo di studio protetto. Termino sottolineando quanto tutti noi quattro lettori ci siamo sentiti arricchiti da questa esperienza, sia per i contenuti significativi, ma anche perché ci hanno mostrato la realtà di tanti fratelli impegnati nel ritrovarsi a pregare, a riflettere, condividendo in libertà esperienze, stati d'animo, analizzando in profondità la nostra Chiesa per arrivare a suggerimenti articolati. Sicuramente lo spirito ha vegliato su questi incontri e il cammino sinodale sta già raccogliendo i suoi frutti. Sintomatico a questo proposito è il desiderio espresso da molti dei gruppi sinodali di continuare l'esperienza avviata in questi piccoli gruppi per condividere e meditare la parola.
Grazie.